Ciao a tutti, inizia questa sera la prima di una lunga serie, speriamo, di racconti, di fatti di cronaca che hanno segnato l'Italia e non solo, raccontati da Diego, incalzato da me. La prima volta, questa è la prima che registriamo, e per questa prima volta ci siamo recati nel 1970 a Rimini. Lascio la parola a Diego che ci fa un quadro preliminare prima di entrare nelle indagini. Prego.
Bene, allora, qui abbiamo detto, siamo nel 1970, siamo a Rimini, è un giorno di fine agosto, quindi di fine estate, e quando su una bella villa che si trova sulle colline riminesi, un avvocato molto noto, allora Nere Riviera, dopo aver cenato, dopo aver fumato un bel sigaro, decide di, come tutte le sere, quasi tutte le sere, di farsi due passi nella propria villa, nel proprio giardino. Ed è qui che trova il corpo di una ragazza a terra.
Finita.
Esatto, ferita.
Ma chi è sta ragazza qui? Lui la conosce? Raccontaci un po' la
Ecco,
storia della ragazza.
per raccontare la storia della ragazza dobbiamo andare a 4 mesi prima dei fatti, cioè all'inizio di maggio. La ragazza si chiama, ha 21 anni, si chiama Maria ed è una bellissima ragazza. È una ragazza che arriva da Bergamo, dove i suoi genitori sono agricoltori,
Cioè lei è
contadini.
partita da Bergamo, è andata a
È
Rimini.
andata a Rimini, esatto, è andata a Rimini perché è convinta che i suoi sogni, quello che lei vuol fare nella vita, che è quello di vivere una vita molto mondana, molto più divertente di quello che poteva fare sicuramente, si possa svolgere proprio a
Ma
Rimini.
lei è andata in vacanza o cerca di
No, lei cerca
farsi?
subito un lavoro, lei immediatamente appena arrivata a
Ah,
Rimini cerca
cerca di farsi una
di
vita,
farsi una
insomma.
vita, di trovarsi un lavoro, anche perché poi i suoi mezzi non erano così importanti.
Insomma.
Quindi trova subitamente un lavoro dentro un hotel, uno dei principali hotel dell'epoca di Rimini, ma non solo inizia a lavorare lì, ma inizia subito a cercare di fare, diciamo,
Delle
delle
conoscenze,
conoscenze, delle
diciamo.
amicizie. Esatto,
Di un certo
immediatamente.
tipo.
Di un certo tipo. Infatti, dopo solo 20 giorni che era lì in questo hotel, durante una festa che si tiene nella hall dell'hotel, conosce il nostro avvocato.
Ok,
Lui ha
che
60 anni.
coprotagonista della storia.
Che è il coprotagonista. Lui ha 60 anni, è vedovo già da
Lei ne
un po'
ha
di anni,
21,
lei ne ha
abbiamo
21, sì. Lui non ha figli, vive in questa bella villa in
detto. E ha
collina,
moglie, immagino.
eh?
Ah, è vedovo,
È
hai detto,
vedovo, sì,
scusami, sì.
vedovo. Vive in questa bella villa in collina dove c'è questo bel giardino, vive solo, se non che nel giardino c'è una piccola dépendance dove vive il suo giardiniere, che è anche un po' l'uomo
Sì.
tuttofare di famiglia, con la moglie. Il figlio e la figlia. Quindi
La famiglia, insomma.
sì, esattamente. Stanno già con loro da tantissimo tempo e si occupa un po' di tutta la casa. Beh, diciamo subito che tra l'avvocato e la nostra Maria è amore a prima vista, diciamo. Tanto più che lei, dopo soli 2 o 3 giorni da quando si sono conosciuti in questa festa, decide di andare a vivere nella villa dell'avvocato. Quindi dopo poco. E lui durante la settimana è spesso assente perché ha 2 studi legali, uno a Bologna e uno a Milano. Lei durante la settimana è comunque servita e riverita dal giardiniere della sua
Da cosa ha
famiglia,
dovuto
ma
fare?
da questo modo devo fare, ma non solo. Lei comincia a fare anche altre conoscenze all'interno della Rimini VIP, della Rimini Bene di quell'epoca.
Perché che Rimini è quella lì? Cioè, perché noi
Beh,
oggi siamo abituati a una Rimini di un turismo, diciamo così,
sì,
popolare,
più
insomma,
popolare.
molto.
Invece allora esiste ancora una Rimini Remo VIP, una Rimini soprattutto di grandi industriali che di Milano, del Lombardo o degli Emiliani, che d'estate aprono le loro case sul mare, case molto spesse molto belle, e diciamo tornano indietro negli anni 60, ecco, perché qui noi siamo già negli anni 70, quindi l'Italia è già. Però in quel periodo estivo ci si diverte, si bada solo diciamo a
Siamo in una
spassarsela.
bolla,
Siamo in
diciamo.
una bolla un
Usiamo
po',
un
usiamo
termine
il
fuori
termine
moda.
bolla, esatto. E che la nostra Maria ne abbia pienamente approfittato di questa situazione, lo veniamo a sapere anche da un rotocalco all'epoca molto famoso che si chiamava Oggi, il quale riporta in copertina la foto di Maria, nei primi di luglio, insieme a Raul Casadei, il rampollo della musica folk romagnola.
Quindi fa amicizia, insomma,
Quindi fa amicizie
di un
importanti.
certo
E
pregio.
scopriamo che lei è protagonista di questa copertina perché La motivazione è che Raul l'ha portata a un suo concerto a Riccione, sul palco. Lei non ha ovviamente fatto niente, oggettivamente fatto niente di particolare, non ha cantato, non ha ballato, non ha suonato nulla, ma insomma Raul la riteneva una bellissima ragazza e l'ha portata sul suo palco. Poi vediamo sapere altre voci, ci sono altre voci nel mese di luglio. Lei inizia a frequentare un stabilimento balneare tra i più VIP, frequentato da persone importanti. Di Rimini, ma veniamo a scoprire che, per esempio, partecipa 2 volte alla famosa cena di Fellini. Fellini dava questa cena nella sua casa di
Beh, Fellini
famiglia.
forse era un po' il punto, diciamo così,
Esatto,
d'attrazione.
attrazione, dove andavano spesso industriali, professionisti. Lei partecipa una volta con un avvocato, la volta dopo, a fine luglio, partecipa con un noto ristoratore di Rimini, il quale si dice all'epoca, che si diceva all'epoca, gli avesse regalato una macchina dove poter. Che per potersi muovere meglio.
Ho
Quindi
capito.
lei, in questo modo, lei si diverte sicuramente, lei passa in
Ma
questo
scusami,
bagno.
ma l'avvocato come la prende questa sua vita?
L'avvocato, diciamo che almeno quello che sembra all'inizio, sicuramente tutto il mese di luglio, fa finta un po' di non vedere tutto questo. Probabilmente lei il sabato e domenica, diciamo quando lui è più a Rimini in casa sua, sta passando con lui e poi lui fa finta di non sapere in settimana che cosa
Vabbè,
succede.
insomma, il quadro è abbastanza
Inizialmente
chiaro.
sembrerebbe abbastanza
Andiamo un
chiaro.
po' alla
Esatto,
famigerata
vediamo
giornata.
alla giornata. Esatto, bravo. La giornata si apre con l'avvocato che parte per il suo studio di Milano, con autista, al mattino presto, mentre la nostra Maria si alza tardi, come tutte le mattine, e va direttamente al stabilimento balneare per pranzare con le sue amiche. Torna alla villa intorno alle 2:30.
Siamo sicuri che stanzi è stata con le amiche?
Sì, siamo sicuri perché l'amica c'è la
C'è la
testimonianza
testimonianza.
dell'amica, sì.
Ok.
Torna verso 2:30 alla villa. Il giardiniere sta sistemando il giardino proprio davanti all'ingresso della
Che è
villa
l'unico
stessa.
ingresso?
Unico ingresso, quindi non si
Ok.
può,
Quindi non
non gli
può.
sarebbe potuto sfuggire nulla di qualcun altro fosse
Certo.
passato da lì. A quel punto, Maria saluta il giardiniere e dice che vuole andarsi in camera a riposare perché è un po' stanca. Il giardiniere ci farà sapere che la ragazza barcollava un po' e quindi gli è
Perché
sembrato un
barcollava
po'.
secondo lui?
E
Qual è la
secondo lui gli
causa?
è sembrato che fosse un po'
Ubriaca?
briga, un po'
Ah,
briaco, un po' ubriaco.
ok.
La ragazza va nella sua camera, che si trova appunto al primo piano della bella villa. A un certo punto, verso le 7, rientra il nostro avvocato, sempre l'autista.
Quindi c'è la testimonianza che lui è sempre stato là.
Esatto, che è sempre stato là. L'avvocato entra in casa, si inizia a preparare la cena e dice al suo fare giardiniere di andare su per cortesia a chiamargli.
Quindi l'avvocato la ragazza non la vede mai?
L'avvocato la ragazza
Dalle
non la vede.
7 al
Quando arriva
momento?
non la vede mai, non ha avuto
Ok,
proprio il tempo
ok. Ok,
materiale di
materiale,
poterla vedere. Quindi sale sul giardiniere, chiama la ragazza dice di essere stanca, di non aver voglia di cenare e che quindi si vedranno il giorno dopo. Il giardiniere dice la cosa al nostro avvocato e poi, visto che ormai è l'ora di cena, va a casa sua, nella sua
Sì.
dépendance. L'avvocato, come abbiamo detto, cena da solo. Come tutte le volte che c'era da solo, si fa un bel sigaro, esce fuori, si fa 2 passi, gira l'angolo della villa e vede il corpo della ragazza,
Signore.
caduto proprio sotto il balcone dove lei era alloggiata.
Quanti piani ha la villa? E
La villa ha 2 piani.
la sua camera dove sta?
La
Al
camera sta al primo piano,
primo piano.
quindi la ragazza si è buttata direttamente al primo
Si è
piano.
buttata lei?
Si è buttata? Non sappiamo, dobbiamo capirlo.
Allora non dire si è buttata.
Ho capito.
Se dici si è buttata.
Certo, però
Allora.
visto che la ragazza viene trovata lì, è la prima
E la
idea che
ragazza si è buttata. Sotto c'è un pavimento, c'è l'erba, c'è cosa c'è?
sotto c'è un pavimento di cemento,
Quindi si è
totalmente in
sganciata
cemento,
sul
esatto.
cemento. E come vanno le indagini
Le
allora?
indagini vanno, devo dire, da subito, come abbastanza normale che sia, visto i presenti sul posto, in un'unica direzione,
L'avvocato.
cioè l'avvocato. L'avvocato ha scoperto tutto
Certo.
quello che la ragazza faceva, quello che la ragazza,
Quindi un movente
le
passionale,
attività,
geloso. Ah, certo.
esatto, tutte le attività che svolgeva la ragazza e ovviamente ha retto un po'
E poi gli
e
sono
poi
girate le
è
palle.
sorgirato, è sbollato. Magari, magari, esatto, magari ha sbollato proprio nel momento in cui ha capito che finendo l'estate lei sarebbe andata via con qualche altro suo amante. Ecco. E
Tutto
quindi
semplice, tutto lineare,
tutto
insomma.
semplice, tutto lineare, se non che nella camera c'è una cosa che mette un pochino, diciamo, i bastoni tra le ruote all'idea della procura, all'indagine della procura. Cioè c'è una macchia di sangue proprio a metà della camera, sul tappeto, E secondo quelle, le analisi che potevano, si potevano fare allora, quella macchia di sangue è sicuramente del tipo appartenente alla ragazza.
Cioè il gruppo sanguigno?
Gruppo sanguigno. Mm. Però non possiamo sapere, perché le indagini dell'orologio permettono di farlo, se per esempio ci fosse qualche altro piccolo segno
c'era
di sangue.
Il DNA,
non c'era il DNA, non potevamo distinguerlo esattamente. Okay. Possiamo distinguere che il grosso della macchia è sicuramente della ragazza. E c'è anche la testimonianza del giardiniere, che non è da poco, perché il giardiniere dice che quando è salito su e ha bussato e ha chiesto alla ragazza se si voleva, se voleva venire a cena, lei aveva chiaramente un'ecchimosi sotto l'occhio, chiara ed evidente, che quando è arrivata alle 2:30 non aveva.
A lui si ricorda che di non averla vista?
No, di non averla vista normalmente, si ricorda, tanto più che lui dice, l'avrei voluta anche soccorrere, ma lei mi disse prima che era tutto a posto, di andare pure, che sarebbe scesa poi il battito d'oro.
Ma fammi capire, scusa, nessuno può averla vista in quel pomeriggio?
Assolutamente nessuno.
Si è dato da solo? È stata una testata contro... e quindi il sangue proveniva da quella ferita?
Poteva provenire da quella ferita, certo.
Ed è lontana dal balcone?
E però è lontana dal balcone. Esatto. Le ulteriori indagini della procura dicono chiaramente che lei si è caduta da questo balcone, come se qualcuno, faccio per dire, l'avesse sollevata dai piedi, quindi è caduta di testa verso il balcone, oppure come se lei avesse perso l'equilibrio.
Perché dicono di testa? Perché si è rotta la testa?
Perché si è rotta esatto. Il trauma cranico che l'ha uccisa col piede in testa. Tra l'altro viene stabilito anche che quella ferita non può essere procurata strisciando nel cemento.
Cioè non è
quindi
compatibile con la
cranica. Anche prima della testimonianza del giardiniere sapevano già che quella non era compatibile.
Cioè ce l'aveva già quella ferita.
Quella ce l'aveva. Ho capito. Questo è quanto.
E come va avanti il processo?
Il processo va avanti con un colpo di scena non da poco.
Ah.
E cioè il colpo di scena è che quando viene sentito l'avvocato dice: ma guardate che vi state sbagliando completamente, io volevo mandarla via, non vedevo l'ora che andasse via. L'infatuazione c'è stata, e nessuno lo può negare, anche per i soldi che l'avvocato aveva messo, ma era avvenita molto prima di quella.
Sì, molto prima, lei si è parlato di un periodo di tutto di 4 mesi.
Allora dicono sempre molto prima, perché veramente il periodo lì deve essere stato come stare dentro la centrifuga, no? Lui dice già dall'inizio di agosto. Che l'avvocato aveva capito, però l'avvocato dice anche: io ero veramente affezionato, ero molto affezionato a lei, sapevo che sarebbe finita male perché lei non voleva tornare a casa, non voleva stare lì, no? E allora ho cercato tutti i modi di trovare una soluzione che potesse andare bene a tutti. Qual è la soluzione che aveva pensato? Quella di comprarle un piccolo alloggetto nel centro di Rimini, in modo che lei potesse continuare a fare la sua
vita. Qualcuno può confermarla questa cosa?
Può confermare l'avvocato anche dei testimoni, perché ha sia quello dell'agenzia immobiliare, il responsabile dell'agenzia immobiliare, che dice certo, è venuto qui a comprare la casa, avevamo fatto vedere le foto anche alla ragazza, già, quindi cioè, la cosa era molto avviata, avrebbero dovuto concludere. Ma non solo, abbiamo soprattutto le amiche della ragazza, che dicono, ma certo, Maria diceva spesso, prima o poi mi butta fuori. Era una delle cose che andava più dicendo negli ultimi mesi, nell'ultimo mese.
Quindi il movente passionale crolla.
Crolla quello passionale, non solo, ma crolla poi, ma subito anche, non è prendibile, cioè la motivazione del fatto che lui non riuscisse più a liberarsene, perché aveva trovato una soluzione, grazie alle proprie possibilità economiche.
Quindi abbiamo un delitto in cui... in cui la ragazza presenta una ferita che nessuno può avergli dato perché era sola in camera, che è stata ferita in mezzo alla stanza, ma è caduta o è stata lanciata dal balcone che si trova da un'altra parte, e non c'è un movente.
E non c'è apparentemente un movente.
È così?
È così.
Beh, bella intricata. Vabbè, come finisce il processo?
Il processo finisce che il processo finisce semplicemente con la soluzione dell'avvocato, tanto più che si chiude con la procura convinta, col tribunale, scusa, con i giudici convinti che sia stato un omicidio, quindi sempre un omicidio, ma commesso da ignoti, perché non è possibile trovare, non è sicuramente, ha detto loro, l'avvocato. A questo punto, naturalmente, la procura ricorre in appello. Ricorre in appello, quando inizia l'appello e la procura ha ancora qualche idea che possa essere stato l'avvocato, viene immediatamente tassata, sì, anche dal fatto che c'era la testimonianza anche del giardiniere, sì, che continua a dire ma l'avvocato non ne poteva più, non ne poteva, sì, più di questa cosa. Quindi una serie di testimonianze che portano direttamente,
diciamo, se fosse stato innamorato la gelosia potrebbe essere un movente valido, il fatto di volersene liberare, buttarla di sotto per liberarsene mi sembra
così, tanto l'altro, oh, bravo, tra l'altro lui una soluzione l'aveva trovata,
certo, quindi non c'era neanche
quella. E allora che cosa si fa? Si vede, se la procura inizia delle indagini insieme ai carabinieri per vedere veramente questa ragazza che cosa aveva fatto.
Andiamo a indagare un po' sti amanti. Sti amanti.
Allora, diciamo la verità, tra gli amanti, quelli, quelli che sicuramente approvati, che già si erano presentati in procura anche spontaneamente, non c'è nessuno che possa avere una motivazione così forte. Mm. Lo stesso ristoratore di cui abbiamo parlato, quindi a un certo punto il ristoratore dice ma io non gli ho mai detto che avrei lasciato la mia famiglia, e lei lo sapeva, facevo dei regali, il più bello è la macchina, è finita lì, era tutto molto chiaro. Quello che però viene fuori da indagini dei carabinieri, dovute anche alla testimonianza delle amiche, che la ragazza nel mese di agosto aveva cominciato a frequentare qualcuno un po' meno rassicurante.
Quindi, scusami, fammi capire. Sì. Questa è arrivata a inizio maggio. Esatto. A fine maggio ha conosciuto l'avvocato. Sì. Ok? È andata a vivere da lui, quindi siamo già ai primi di giugno. Mm-hmm. Da giugno a luglio, diciamo agosto, due mesi e mezzo, praticamente ha avuto una quantità di relazioni impressionante.
Abbastanza impressionante, soprattutto di persone importanti anche, sì.
Tra l'altro, Casa Dei... non lo sappiamo, ma insomma, presumibile, si trova sul palco senza fare niente. Il ristoratore che le regala la macchina, adesso me ne stai dicendo altri. Fellini no?
Fellini non sapeva niente, se non che l'ha ospitata
c'era. Perché c'era Giulietta lì, così. Vabbè.
E quindi viene fuori che la ragazza aveva chiesto prestiti a strozzini del posto. Addirittura c'è un proprietario di Night a cui doveva una grossa cifra. Questo proprietario di Night poi dà una testimonianza che in qualche modo...
Ma scusami, ma se l'avvocato non gli dava i soldi?
L'avvocato sembra che nei primi di agosto avesse smesso di dare i soldi.
Quindi è vero che...
Nel senso, io ti ospito, non ti metto certo in mezzo alla strada, ma non ti do più soldi.
Ho capito.
E lei sembra che facesse una vita invece molto al di sopra delle proprie possibilità, perché addirittura si parla, di queste testimonianze sempre delle amiche, di almeno un giorno di shopping a Bologna, a Milano, a Verona, insomma in giro.
Una vita un po' come la tua.
Tutta la settimana, un po' come la mia, un po' come la mia. Ecco, lei pagava anche, però. E quindi...
non paghi.
E ho svelato un piccolo segreto. Comunque, e quindi aveva sempre bisogno di soldi. Sì. Come ci dice appunto il proprietario del Night, ci dice anche... io i soldi a lei non glielo ho mai richiesti, non ho mai chiesto indietro, ma se avessi saputo che l'avvocato l'avrebbe buttata fuori, o comunque lei avesse lasciato la casa, l'avesse lasciato la casa dell'avvocato, gliel'avrei chiesto, sì. Chiaro. Perché quello era un po' la loro
assicurazione,
la loro garanzia, diciamo, certo.
Quindi potrebbe subentrare un movente non più di natura passionale, ma di natura, diciamo così, pecuniaria.
Di natura pecuniaria, esattamente. La ragazza viene, e sembra chiaro da quello che ha ricostruito il procuratore, la procura, la ragazza aveva sicuramente una situazione, cominciava a essere sicuramente disperata.
Pesante.
Anche perché la soluzione che l'avvocato aveva immaginato per lei, a questo punto non bastava più.
E quindi viene incriminato qualche usuraio, diciamo così.
Viene incriminato qualche usuraio, certamente, per questa cosa qua, ma anche lì vengono scandagliati gli alibi sono tutti molto buoni, e soprattutto non si capisce perché, se la ragazza avesse ospitato quel pomeriggio, fosse stata minacciata da qualche usuraio, magari è entrato anche nella villa anche in qualche modo che non sappiamo, anche perché il giardiniere era pur sempre davanti, ma poteva anche succedere se fosse distratto. Non si capisce perché non abbia denunciato la cosa al giardiniere quando il giardiniere è salito.
Sarebbe salito l'usuraio.
Mettiamo, sì.
Gli ha dato un cazzotto, che è il chimosi, esatto, che ne vediamo, però dopo arriva il giardiniere per chiamarla
perché lei non l'avrebbe dovuto denunciare.
E lei non denuncia questo...
Se la persona aveva intenzioni... Diciamo.
E poi soprattutto perché avrebbe dovuto ammazzarla se non avrebbero più avuto i soldi.
Esatto.
E quindi come finisce quella...
Quindi finisce con la procura, con il tribunale, che stabilisce che la ragazza si è suicidata.
Ma come suicidata?
La ragazza si è suicidata.
Ma dal primo piano?
Dal primo piano. E quello che la sentenza, non tiene conto, non dice esattamente come si sarebbe procurata la famosa ecchimosi e la macchia di sangue al tappeto.
Vabbè, l'ecchimosi però sono due momenti diversi.
Esatto.
Perché l'ecchimosi...
Quello è un po' il gioco che fa.
Certo, perché l'ecchimosi è stata determinata prima dell'omicidio barra suicidio, perché ce l'aveva prima quando è arrivato il giardiniere, e poi la caduta è venuta dopo, quindi le due cose sì, possono essere collegate, ma non direttamente, c'è un intermezzo. Ma come ha fatto a ammazzarsi? Scusa, si è buttata dal primo piano? Se uno vuole ammazzarsi, a parte che almeno va al secondo, visto che erano due piani, come puoi pensare di ammazzarti al primo piano?
Diciamo che lei aveva tutta la possibilità di andare al secondo, nel senso che
c'era
non
c'era
nessuno in casa, esatto. Questo era...
cioè, sembra incredibile.
Rimane questo dubbio, che non è un dubbio che però non viene nemmeno ai giudici della Cassazione, perché definitivamente nel 78 in giudizio definitivo viene definito il suicidio.
Quindi per la giustizia italiana lei si è ammazzata.
Lei si è suicidata, esatto.
Ma è incredibile. E poi dicono che la magistratura non è politicizzata. Ma è evidente.
Siamo negli anni 70.
È evidente.
E quindi finisce così questa vicenda.
Oh, andiamo via.
Andiamo via. No, perché no. C'è ancora un piccolo. A parte che la vicenda è presa per vari gossip, addirittura a un certo punto sarà Gervaso essere all'interno di una possibilità, di un'accusa fatta al presidente del di Banca Italia, perché semplicemente la conosceva. Insomma, vengono fuori gossip
come strumento,
anche il 8 aprile degli anni 80. Ma quello che è veramente importante... è il 1993, cioè quando Di Pietro entra dentro la Ferruzzi, si inserisce dentro la Ferruzzi, perché a seguito del suicidio, di Raul Galdini,
questo suicidio, lo vediamo, comunque,
è una mia idea, è una mia speranza, il suicidio di Raul Galdini, Di Pietro entra dentro la Ferruzzi, che nel frattempo aveva messo Augusto Ferruzzi come presidente, e quindi Di Pietro guarda tutti i documenti relativi,
alle tangenti,
eccetera, Montedison, eccetera, ma... tra i vari documenti privati di Serafino Ferruzzi, che ricordiamo è il fondatore della Ferruzzi, morto nel 77 al seguito...
che era presidente all'epoca dell'omicidio della ragazza Maria.
Esatto, era presidente, e a seguito morto a seguito di un incidente aereo, trova nella sua cassaforte privata una lettera, una copia di una lettera che Serafino Ferruzzi nel 1975, quindi siamo in pieno svolgimento del processo d'appello, spedisce a uno dei giudici della Corte d'Appello, che poi vorremmo sapere era suo compagno delle medie, delle scuole, quindi lo conosceva bene, spedisce una lettera dove Serafino Ferruzzi sostanzialmente chiede se in qualche modo nelle nuove indagini che stanno portando molti industriali,
perché lo cercavano
un altro colpevole, ci fosse anche qualcosa che poteva riguardare Augusto Ferruzzi, cioè il figlio.
E perché?
Questo è quello che Di Pietro si è chiesto in quel momento. Anche perché teniamo conto che non c'è la risposta di questo giudice del d'appello, ovviamente, e non c'è null'altro che non questa lettera. Di Pietro prende questa lettera e la porta alla procura di Rimini.
Cioè, non ho capito, questo qui ha chiesto al giudice se era questo suo figlio,
per quale motivo?
Perché questo era in vacanza?
Certo, quale motivo? Non si sa.
Insieme a altri milioni di persone, però.
Esatto. La procura di Rimini però ritiene di dover aprire un... diciamo, pensare che allora in Romagna i Ferruzzi non erano più così tanto
popolari.
Ritiene di dover aprire comunque un faldone per capire se ci sono motivazioni nuove per aprire il processo. E naturalmente la prima cosa da fare, visto che non si può sentire Serafino Ferruzzi che era morto, come abbiamo detto, sente Augusto Ferruzzi. Augusto Ferruzzi va con i suoi avvocati del procura e dice una cosa molto semplice. Dice che lui certo quella stata lì era presente a Rimini, lì Ferruzzi hanno una casa molto bella da quelle parti, che era con la moglie aspettava il secondo figlio, che lui partecipò, come tutti gli industriali, a molte cene, alcune anche da Fellini, ma della ragazza ne ha un ricordo... assolutamente, si ricorda il fatto di cronaca, ma non si ricorda assolutamente né di averla conosciuta né di averla incontrata.
Quindi il padre è impazzito.
Perché il padre avrebbe mandato questa cosa? Naturalmente Augusto Ferruzzi non è.
Noi siamo sospettosi.
Ci sono voci, a un certo punto la famiglia Ferruzzi, le sorelle, una delle sorelle di Augusto dice, ma sì, mio fratello aveva, prima di sposarsi, negli anni 60 aveva un po' fama di essere un po' donnaiolo, questo può avere in qualche modo... fa messo il sospettito mio padre, però dice insomma la cosa è totalmente è la cosa di un uomo, lei dice, di un uomo anziano che voleva sapere se il figlio in qualche modo potesse
ma essere. Sembra molto molto strano,
però sembra molto strano. Il fatto sta che la procura di Rimini tiene aperto questo fandolo per due anni dopo la testimonianza di Augusto, non si arriva assolutamente a nulla e la cosa viene chiusa.
Vabbè, allora è finita qua.
E no, non è finita qua, perché c'è C'è un colpo di scena provocato da uno scrittore, gialli,
Diego Serra.
Magari. No. Loriano Machiavelli.
Loriano
Machiavelli, scrittore di gialli bolognese, noto negli ultimi anni per scrivere libri insieme a Guccini, il quale nel 2008-2009 si occupa di scrivere dei pezzi di cronaca su avvenuti in Romagna fin dall'inizio del Novecento,
sì,
per il resto del Carlino. Deve preparare proprio il pezzo su
Maria.
E come fa spesso, ha fatto anche per gli altri pezzi, cerca di intervistare, di conoscere, di parlare con qualcuno che sia ancora presente, sì, sia ancora vivo.
E chi è rimasto?
È rimasto solo più il figlio del...
c'è Augusto Ferruzzi che non
Augusto Ferruzzi però che
non c'entra niente,
poi non ha ottenuto niente dalla procura, non gli sembra il caso di che ci vada Loriano Machiavelli, ecco.
L'avvocato è morto.
La ragazza è morta, il giardiniere è morto.
È rimasto
la moglie del giardiniere è morto. Sono rimasti i figli del giardiniere. Lui decide di andare a parlare con il figlio del giardiniere, anche perché la figlia aveva tipo 10 anni, insomma.
10 anni all'epoca.
Certo. Il figlio, che all'epoca aveva invece di anni, ne aveva 18, e si è trasferito nel 2008, intanto nel frattempo si è trasferito in Calabria, vive convive con una signora, ha avuto due figli, ha un bellissimo...
Non ce ne frega niente.
Perfetto, ospita lui per due settimane, ospita Loriano Machiavelli per due settimane, perché Loriano come gliela mette questa cosa? Gliela mette nel fatto, io vorrei descrivere un po' quello che si viveva allora nella Rimini negli anni quegli anni.
Quello che abbiamo fatto anche noi.
Quello che poi abbiamo fatto anche noi. E il nostro il figlio del nostro giardiniere parla e dice delle cose interessanti, ma soprattutto dice due cose interessanti a Loriano Machiavelli.
Ma rispetto a Rimini di quegli anni o rispetto al nostro giardiniere?
Ma rispetto a Rimini di quegli anni dice tante, ma sappiamo che Loriano non è interessato a quello. Loriano è interessato invece a due cose che lui dice.
Rispetto al nostro giallo.
Primo, che lui era follemente innamorato di Maria. Lui era follemente innamorato di Maria.
Qui interviene un nuovo
da sempre, da appena che la ragazza era arrivata in casa. Tenuto a freno dal padre, che in qualche modo, diciamo, non aveva capito esattamente di cosa si trattava, ma che in qualche modo
aveva la paura che potesse succedere,
anche perché il padre conosceva l'avvocato, poi lei difendeva
solo
lei è bellissima. Però lui aveva avuto questo grande amore, naturalmente.
Ma fammi capire, ha corrisposto.
Ecco, il problema è detto da lui stesso, corrisposto per modo di dire.
Cioè?
Tanto più che lui addirittura dice, io quel giorno lì, e parliamo del giorno della morte, della poverina, alle 3, quando ho visto che lei saliva su, mio padre continuava il suo lavoro e tutto, ho lasciato passare un'oretta e poi sono salito su.
Quindi qualcuno ha visto la
e
ragazza.
Quindi lui dice, ma questo non è stato
detto. Non l'abbiamo detto,
perché il giorno dopo mio padre mi ha detto che era meglio non dire nulla su tutto questo.
Oh signore.
Io sono andato su, ho visto lei era veramente, come ha detto mio padre, brilla. Era un po' ubriaca e lei mi ha detto di avere mille problemi. Mi disse di avere mille problemi perché doveva soldi a tantissima gente.
E io, questo lo sapevamo già. No?
Questo lo sapevamo già. Io dissi: scappiamo insieme, andiamo via insieme. e lei, appunto, si mise a ridere e disse: ma come, dove vuoi che andiamo? Dove vuoi che scappiamo? Abbiamo avuto anche una piccola discussione. Io ci chiedevo veramente.
Aspetta un attimo. Se lui è arrivato a proporle scappiamo insieme è perché pensava che lei potesse in qualche modo accettare, quindi qualche storia tra loro c'era.
Probabilmente
non è che
è
andata una strana.
Lei frequentava gente molto più grande di lei, ovviamente, quindi magari con lui si divertiva anche un po' di più.
Sì.
Però è ovvio che era lui era figlio del giardiniere, insomma, ecco. Possiamo
ipotizzare il fatto che lei avesse un sentimento per il ragazzo, anche soltanto una passione per il ragazzo.
Giusto.
L'unico, peraltro. Non avesse un interesse.
No, credo che per quelli che erano i suoi piani il ragazzo non aveva nessun tipo di...
Però lei aveva un interesse per lui, insomma.
Loriano Machiavelli, naturalmente, dice subito al ragazzo, e poi l'hai colpita. Pensando al famoso...
Il
ragazzo dice, non solo non l'ho colpita, ma lei non aveva nessun segno di tutto questo. Il ragazzo non sa dire se la macchia di sangue ci fosse per terra, quello non lo sa dire, lui non l'ha notato, ma sicuramente la ragazza non aveva nessun segno. Quando lui se n'è andato sbattendo la porta, perché lei gli ha detto basta, vai via, dai, che adesso devo dormire.
Quindi lei non aveva le chimosi quando è arrivato lui, Se n'è andato senza colpirla.
No.
E papà, quanto tempo è stato dentro? Sappiamo.
È stato dentro, lui dice, circa un'oretta.
Quindi dalle 3 alle 4.
Esatto.
Quindi dalle 4 alle 7, se non sbaglio, in cui il giardiniere sale su, passano 3 ore. E in quelle 3 ore lì deve essersi formata in qualche modo.
Deve essersi formata proprio.
Se tutti i testimoni dicono la verità.
Se tutti dicono la verità. E quando Loriano Machiavelli dice, beh, però quindi avete discusso per un'ora di tutto questo, e lei se n'è andato via arrabbiato, viene a sapere un'altra cosa, che è fondamentale. Cioè lui dice, io sono andato via sì arrabbiato, anche perché sapevo che lei la mattina aveva incontrato quello là, che doveva essere ben arrestato ben anni fa.
Te lo dico io, il ristoratore.
Non è il ristoratore.
Rao Casadei.
No, Rao Casadei, no, proprio Rao.
Non è Rao. Fellini.
No, il nostro.
E allora lo so. Augusto Ferruzzi,
la ragazza
la lettera.
Dice al mattino che al mattino di prima di essere andata allo stabilimento balneare dalle amiche è andata proprio a parlare con Augusto Ferruzzi,
che quindi la conosceva,
che quindi la conosceva, la frequentava, e che per risolvere questi problemi economici, come abbiamo detto, con tutte le situazioni del mondo, lui di quella mattina cosa le propone? Viene a vivere a Ravenna in una delle case vicino alla Ferruzzi. Stai lì tranquilla e io ti manterrò.
Un silos di...
Un silos di fertilizzanti. E io ti farò sapere e io ti terrò lì tranquilla. Non ti occupare che i tuoi debiti li pago io. Io dice, lui dice il figlio del giardiniere, io mi infuriai incredibilmente questa cosa. Perché pensavo
c'è la proposta di farla mantenuta.
Di farla mantenuta.
L'amante.
Io pensavo che lei avesse accettato, invece lei mi dice, ma cosa ha accettato? Gli ho detto che non ci penso nemmeno, dice lei. Però adesso devo trovare un modo per uscire da questa cosa. Lui ripropone di nuovo la fuga, lei dice di no e lui se ne va.
Quindi diciamo un altro personaggio, sono due da questa testimonianza i personaggi che potenzialmente potrebbero entrare come responsabili dell'omicidio, visto che al suicidio non ci crediamo. Il ragazzo, che però non avrebbe raccontato tutto se fosse stato colpevole, insomma è difficile, che però è l'ultimo a averla vista.
Certo.
No, non è l'ultimo, in realtà l'ultimo è
il giardiniere. No, certo, il papà.
L'ultimo comunque è quello che l'ha visto durante il pomeriggio, che non ha visto le chimosi, ma le chimosi qualcuno gliel'ha fatta. E poi c'è Augusto Ferruzzi, che però difficilmente può essere entrato nella villa.
No.
Potrebbe aver pagato qualcuno per entrarci, però nessuno l'ha visto.
Nessuno ha visto niente. E poi la nostra domanda, la domanda che si pone anche a Machiavelli, è se qualcuno, ripeto, fosse entrato comunque dopo, con delle intenzioni criminali, intenzioni violente verso di lei, perché lei non ha avvisato? Cioè perché lei non ha chiamato? Addirittura il giardiniere va su, lei non dice niente. E questo
fa lasciare...
Ci fosse stato qualcuno nella stanza. Bene, come si svolge la cosa? La cosa si svolge che Loriano Machiavelli si fa prendere da questo discorso. Siamo fatti prendere pure noi, che pensa quasi quasi di non solo fare l'articoletto per il resto del Carlino, ma anche scriverci un libro.
Sì.
I diritti vengono dati e venduti a una casa editrice romagnola, la quale purtroppo fallisce dopo 3-4 anni, tenendosi i diritti di pubblicazione. E nel frattempo il figlio del giardiniere, avendo scoperto che si vuole scrivere un giallo che riguarda proprio gli fatti della Vedova Maria, cerca di ritirare i diritti, di denunciare Machiavelli, di denunciare la casa editrice, non riuscirà in tutto questo e quindi i diritti rimangono congelati nelle mani di questa
casa editrice.
Di questa casa editrice.
Quindi non si è fatto
questo libro non è stato mai pubblicato.
E quindi
quali sono state le diciamo le conclusioni di Machiavelli nel pezzo, nell'articolo, non possiamo parlare del libro, quindi non sappiamo dove sarebbe arrivato nell'articolo, lui si limita a dire che secondo lui andava chiesto un po' meglio ad Augusto Ferruzzi, e che invece la procura abbia voluto in qualche modo tagliare corto, una cosa di cui onestamente, oggettivamente, non c'erano prove certe.
Sì, però faccio presente che questi due nuovi fatti che emergono dalla testimonianza del ragazzo sarebbero sufficienti a riaprire il processo.
Sarebbe successo.
Anche perché ci sono tre nuovi personaggi potenzialmente responsabili. All'avvocato, che però è stato praticamente scagionato, si aggiungono. Il ragazzino, lui sì, poteva avere un movente passionale, però non si capisce quando l'avrebbe ammazzata, perché tu hai detto che dopo che il papà l'avvisa, lei non torna a cena, loro se ne vanno a cenare nella dependance.
Certo.
Il ragazzino è con lui.
Il ragazzino
non potrebbe averla menata prima, però non potrebbe averla ammazzata, a meno che non tornando il padre quella coperto, non lo so. Il papà è l'altro potenziale,
certo,
perché è l'unico che ha visto il chimosi, nessun altro l'ha vista, ed è ufficialmente l'ultimo ad averla vista se nessun altro è rientrato. Quindi lui potrebbe essersi preso per, magari che ne so, per difendere la ragazza, la sua mio
Esatto, potrebbe essere nata una
figlio, gli ha piccato un
discussione,
cartone e l'ha
una
fatta cascare di
valutazione,
sotto,
certo.
potrebbe essere andata così. Il terzo potrebbe essere uno sgherro di Ferruzzi, però in questo caso perché avrebbe dovuto ammazzare? Non c'è il movente
No,
Ferruzzi.
poi
Magari
tra
si è sentito rifiutato, cosa fai? Si fa ammazzare una per
l'altro. Esatto. E poi
questo?
tra l'altro lui aveva fatto, lui come l'avvocato del resto, aveva fatto una proposta,
Sì. E
quindi lei.
poi c'era tempo per trattare, non è che era tra
Esatto,
6 mesi che l'aveva fatta, l'aveva appena fatta.
certo. Anche perché tutto porta al fatto che comunque lei, in qualche modo, dall'avvocato sarebbe stata cacciata, quindi sarebbe quasi finita naturalmente nelle braccia
Vabbè,
di
io faccio
Ferruzzi.
soltanto presente che questo tuo primo giallo, se qui è finito, come
Sì.
credo, ecco, come prima volta presentarci un giallo che non ha la soluzione, è veramente una perfidia da parte tua.
Eh sì.
Va bene. Ciao a tutti, grazie.